Bene, siamo arrivati alla quarta missiva, alla quarta lettera aperta del libro di Apocalisse, che come ricorderete è indirizzata alla chiesa di Tiatiri, alla chiesa di Tiatiri. Se vi siete mai chiesti perché il Signore abbia deciso di scrivere a queste chiese dell'Anatolia proprio in questo particolare ordine e non in un altro, forse vi sarà utile dare un'occhiata a questa cartina dell'Asia, questa cartina schematica che si trova, che dalla quale si legge ben poco, probabilmente, ma riuscite forse a vedere qualcosa, vero? In sostanza si vede che la strada più corta che un messaggero di quel tempo poteva fare per visitare le sette chiese, partendo dall'isola di Patmos, da cui ovviamente doveva partire perché a Patmos si trovava l'Apostolo Giovanni, la strada più corta appunto è quella che da Patmos porta alla città costiera di Efeso, dove questo messaggero poteva, prima portandosi a nord verso Smirne, poi ancora a nord verso Pergamo, perché stava sempre più o meno vicino alla costa, poi poteva addentrarsi nella penisola, passando per Tiatiri, la quarta stazione, poi a Sardi, poi a Filadelfia e infine a Laodicea, l'ultima stazione del viaggio. Vedete? Da qui, da questa cartina non si vede, ma forse c'erano strade più comode e più amene che potevano portare a queste città, che potevano passare attraverso per esempio le valli scavate dai fiumi più o meno perpendicolarmente alla costa. C'erano strade quindi forse più comode, ma di certo non c'era una strada più corta di questa qua. Questa è la strada più breve che gli avrebbe permesso di fare questa strada attraverso queste sette città. E questa scelta di brevità da parte del Signore ci dovrebbe parlare dell'urgenza di questi messaggi. C'era bisogno di una strada breve perché, come dice Gesù, io vengo tosto, io vengo presto. Ripete tre volte in questo libro dell'Apocalisse il Signore Gesù. Non avrete finito di percorrere le città di Israele, aveva detto in Matteo, prima che il figliuolo dell'uomo sia venuto. Non è che c'è tanto da stare, come si dice a Firenze, sull'albero a cantare. C'è un'urgenza nel recapitare questi messaggi. Allora, Gesù si presenta alla chiesa di Tiatiri in questo modo. Possiamo vederlo, Apocalisse capitolo 2, versetti 18 e l'inizio del 19. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere. Quindi Gesù stesso si presenta con queste tre caratteristiche uniche, il Figlio di Dio. E voi vedrete che nel libro dell'Apocalisse questa è l'unica volta in cui compare questo titolo, Figlio di Dio. Quindi Dio egli stesso, colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco, quindi colui che ha una visione penetrante, non ha bisogno di luce, perché lui stesso è la luce che vede, è la luce che penetra la realtà. E poi colui che ha i piedi, i cui piedi sono come terzo rame. Se qualcuno ha la versione del Diodati, leggerà in modo più aderente all'originale: i cui piedi sono come calcolibano rovente, appena uscito dalle fiamme. Il calcolibano. In realtà nessuno sa esattamente che cosa fosse il calcolibano. Cioè è una cosa che è oggetto di dibattito. Altri lo traducono con bronzo. Ma qualcuno pensa che fosse una lega di oro e di argento. In ogni caso era una lega di metalli preziosa e splendente, che indica come in Cristo anche i piedi, che per definizione sono la parte meno onorata del corpo perché è più a contatto con lo sporco della strada. Vi ricorderete che Paolo scrive ai Corinzi, se il piede dicesse, siccome non son mano, non son del corpo, perché sottintendendo che il piede avrebbe ragione forse di sentirsi sminuito insieme alla mano, ebbene in Cristo anche i piedi sono di una lega incomparabile per pregio e splendore. Quindi il Figlio di Dio, colui che è onnisciente e onniveggente, tutto incomparabilmente puro e splendente. Questo è quello che parla alla Chiesa di Tiatiri. E dice, io conosco le tue opere. E che cosa conosco? Il versetto 19 ce lo dice. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Quindi il confronto con le prime tre chiese nominate prima di Tiatiri le è favorevole a questa chiesa per molti versi. Come Pergamo, Tiatiri ha serbato la fede. Come Efeso, Tiatiri ha costanza. Però al contrario di Efeso, ha anche serbato il primo amore, che invece Efeso aveva abbandonato. E le sue opere non sono andate diminuendo. Anzi, sono andate aumentando. Le tue opere ultime sono più numerose delle prime. Insomma, l'angelo della chiesa di Tiatiri, che se abbiamo capito bene, in realtà è il pastore, il vescovo, il presidente del consiglio degli anziani, che dir si voglia, il pastore della chiesa di Tiatiri avrebbe molte cose di cui essere soddisfatto. Però c'è qualcosa che guasta tutto. Viene fuori qualche cosa che guasta queste belle cose che lui di cui lui poteva vantarsi. C'è qualcosa che non va nella chiesa di Tiatiri. Versetto 20, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Ho questo contro di te, che tu tolleri. Ho questo contro di te, che tu tolleri. Queste parole ci inducono a chiederci, ma la tolleranza è una virtù o è un vizio? Essere tolleranti è buono o è cattivo? Allora, la risposta giusta, la risposta biblica è dipende da che cosa si tollera. Se si tollerano le debolezze degli altri, per esempio, è una cosa molto buona. Noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Così dice, no? Vi ricordate? Romani capitolo 15, versetto 1. Se si tollerano gli schiamazzi e le intemperanze dei bambini, anche questa è una cosa buona. Ora gli presentavano dei bambini perché li toccasse a Gesù, no? Ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano, perché i bambini facevano confusione, i bambini facevano sporco, i bambini facevano anche un po' di puzza certe volte. I bambini erano elementi, diciamo, di disturbo, e Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Marco capitolo 10, versetti 13 e 14. Ci sono anche altre cose che è bene tollerare. Per esempio, se si tollera di lavorare per il Vangelo insieme a persone che non hanno la nostra stessa formazione, né la nostra stessa provenienza confessionale, può essere una cosa buona. Maestro, dissero alcuni discepoli a Gesù, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava. Ma Gesù disse, non glielo vietate, perché non c'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi. Marco capitolo 9, versetti 38-40. Insomma, c'è una serie di situazioni e di circostanze in cui la tolleranza è una cosa buona, la tolleranza è una cosa raccomandabile. Allora, quando è che invece è sbagliato essere tolleranti? Nella Bibbia ci sono molti molti esempi di persone tolleranti che avrebbero dovuto essere intransigenti. Per esempio, il sommo sacerdote Eli era una persona tollerante. Lui tollerava che i suoi figli rubassero agli israeliti gli animali per i sacrifici e andassero a letto con le donne che prestavano servizio nel tabernacolo. Molto tollerante. Samuele, anche il giudice Samuele era tollerante. Aveva stabilito su Israele come giudici i suoi figli, che però non erano alla sua altezza, accettavano regali, pervertivano la giustizia. Salomone era tollerante, tollerava che le sue mogli straniere adorassero i loro dei a Gerusalemme e anzi fece ricostruire dei templi per loro, dei santuari per questi dei, molto tollerante. I re di Giuda, per la maggior parte, sono stati tolleranti. Tolleravano che il popolo offrisse sacrifici sugli alti luoghi invece che soltanto a Gerusalemme. Aronne, il fratello di Mosè, era una persona tollerante. Tollerò che gli israeliti si abbandonassero all'idolatria e alla fornicazione ai piedi del monte Sinai, proprio mentre Mosè riceveva la legge da Dio. Guardate, pensandoci molto bene, mi è difficile ricordare una qualsiasi grande crisi nella vita del popolo di Dio che non sia stata preceduta e facilitata da un atto di tolleranza indebita. Se riuscite a ricordarne qualcuno, io qualcuno me la ricordo, Davide con Bezzabea. Per l'appunto molte di queste hanno coinvolto proprio il re Davide. Davide che chiede il censimento, un censimento proibito da Dio, in debito sul popolo di Israele. Quindi sì, ci sono state persone in autorità che in prima persona, assumendosene tutta la responsabilità, hanno promosso e perpetrato qualche delitto. Ci sono state. Ma la maggior parte delle volte il male nasce quando le persone in autorità tollerano che vengano commessi delitti sotto la loro direzione e con il mantello, sotto il mantello della loro autorità. È così. Ma com'è possibile? Perché accade così spesso? Perché successe a Tiatiri, per esempio? Cosa c'è sotto? La risposta scritturale, secondo me, è che dietro tutte queste dinamiche perverse c'è lo spirito di Jezabel. Lo spirito di Jezabel. Jezabel era il nome fenicio della moglie di Acab, la figlia di un re dei Sidoni, quindi di un re fenicio appunto, che durante tutto il tempo del suo regno, o meglio del regno di suo marito prima e dei suoi due figli dopo, fece tutto quello che era in suo potere per distogliere il popolo di Israele dal culto di Yahweh, che aveva il suo centro nel vicino e il rivale regno di Giuda. C'erano motivi politici per cui lei voleva distaccare gli israeliti dal culto di Yahweh, perché così si sarebbero distaccati anche da questo regno rivale. Attuò il suo proposito in modo spregiudicato, sterminando tutti i profeti di Yahweh che poteva e stabilendo un folto sacerdozio di circa 800 profeti idolatrici, 400 di Baal e 400 di Astarte, che vissero alle dipendenze della corte, prosciugandone le risorse proprio nel momento di una grande, grave carestia che stava colpendo il paese. Come riuscì nel suo intento? Come c'è riuscita questa principessa fenicia? È semplice. Sfruttando la sua enorme capacità di manipolazione della realtà e di persuasione al servizio di una indole profondamente controllatrice. Acab, suo marito, era un uomo debole e cattivo, ma lasciato a se stesso non avrebbe avuto la capacità di fare un male molto peggiore di quello degli altri re che lo avevano preceduto. Era persino capace di pentimenti sinceri, aveva un timore di Dio debole, incoerente, ma non inconsistente, se si va a vedere. Però la scrittura dice che ebbe la capacità di fare peggio di tutti gli altri. E da dove gli venne questa capacità? Ce lo dice Primo Re 21:25. In verità, dice la Bibbia, non c'è mai stato nessuno che come Acab si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché era istigato da sua moglie Isabel. Ovvero poté farlo perché era istigato da una moglie controllatrice e manipolatrice, e questo è precisamente lo spirito di Jezabel, ed è lo spirito che era penetrato nella comunità di Tiatira. Se vogliamo, due sono le caratteristiche di Jezabel: il controllo e l'idolatria, l'una al servizio dell'altra. Le cose riprovevoli che venivano fatte a Tiatiri non erano per nulla esclusive di questa comunità. Per esempio, commettere fornicazione, lo leggiamo lì, mangiare carne sacrificate agli idoli. A Pergamo, di cui ha parlato Graziano la domenica scorsa, si facevano e si insegnavano cose molto simili. In pratica si trattava di questo. Queste comunità vivevano in un contesto dove l'idolatria e la fornicazione erano socialmente accettate e regolamentate. Un buon cittadino andava nei tempi, partecipava ai banchetti idolatrici, alle orge che li seguivano, e se la faceva con le prostitute che frequentavano i templi. Era normale, accettato, anzi era, insomma, così eri uguale agli altri, facevi le cose, insomma, insieme a tutti quanti, avevi un buon tempo con tutti gli altri della città, potevi quindi sentirti integrato nella società, e questo era importante, era fondamentale, anzi. Questo, le comunità cristiane invece erano formate da uomini e da donne che si sottraevano a questa logica qua, e che in qualche modo annunciavano un giudizio da parte di Dio su quelli che facevano queste cose. E facendo questo, loro si attiravano, i credenti che facevano parte di queste comunità, si attiravano da una parte la persecuzione da parte di quelli che si sentivano giudicati da loro, e dall'altra parte si allontanavano anche da piaceri che erano normali e accettati per tutti gli altri. Alcuni si facevano tentare dall'idea che non fosse proprio indispensabile essere così rigidi. Voglio dire, perché bisognava andare in cerca di guai facendo il contrario di tutti gli altri? Non si poteva credere in Gesù e nello stesso tempo essere integrati nella società? Non si poteva godere della comunione con i fratelli e nello stesso tempo concedersi qualche piacere tutto sommato accettato, socialmente ritenuto innocente come tutti gli altri? Insomma, niente di diverso da quello che tenta anche le comunità cristiane di oggi. Molti si chiedono perché bisogna insistere così tanto sull'importanza dell'astinenza prematrimoniale per i nostri giovani, che è il fattore principale che svuota le chiese dei loro giovani quando sono nell'adolescenza. Perché? O perché le coppie in crisi non possono pensare al divorzio come una soluzione possibile? O perché se uno si innamora di una persona sposata, in fondo che male c'è? O anche, che cosa c'è di sbagliato nei matrimoni fra persone dello stesso sesso? La morale corrente è cambiata, le cose non sono più come ai tempi dei nostri nonni. E allora perché dobbiamo passare proprio noi da repressi, da bacchettoni, o peggio ancora da omofobi, incorrendo anche forse nei rigori della legge fra non molto tempo? Noi la risposta la sappiamo, o dovremmo saperla, perché lo spirito che ci ha uniti a Cristo nella nuova nascita, nella rigenerazione e nella conversione, lo spirito di Dio che ci riempie di gioia nella conoscenza della salvezza, che ci rassicura della nostra vocazione ed elezione, questo stesso spirito è chiamato lo Spirito Santo, lo spirito di santità. È uno spirito perfettamente separato dal male, infinitamente distante da ogni macchia, da ogni sudiciume. Il credente quindi aborre il male, lo schifa, lo rigetta con tutto ciò che è male. Ma veramente farei meglio a dire il credente che è controllato e che è riempito dallo Spirito Santo. Lui è quello che lo aborre, lui o lei. Ma questa non è una condizione universale, e la Scrittura ce lo conferma, è sempre stato così. Giuda, il fratello di Giacomo, scrisse una letterina dicendo che gli sarebbe piaciuto riscrivere ai credenti parlando della loro comune salvezza. Ah, quanto gli sarebbe piaciuto poter scrivere della salvezza che viene dal Signore Gesù, ma invece si trova costretto a scrivergli esortandoli a combattere per la fede. Al versetto 22 della sua lettera scrive: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, di quelli che sono nel dubbio. E qual è il dubbio? Il dubbio che Dio esista? Il dubbio che Dio che il dubbio riguarda qualche grande elemento della fede? No, non è questo. È il dubbio di chi dice: ma mi conviene proprio di essere santo? Ma vale la pena di essere santo? O non è meglio cedere e vivere nella carne? Questo è il dubbio di cui parla nella lettera di Giuda, come potrete vedere se ve la leggete. Le persone che vivono in questa disgraziata condizione di dubbio, purtroppo ci sono sempre state. C'erano anche in Asia, c'erano anche a Tiatiri. Ma a Tiatiri c'era qualcosa che da altre parti invece mancava. Qualcosa che rendeva questo dubbio efficace, pernicioso. E questo dubbio e questo qualcosa era l'opera dello spirito di Jezabel. Il Signore dice che a Tiatiri c'era questa donna che faceva la profetessa e insegnava. Questo già di per sé è un segno di ambiguità. Il Nuovo Testamento non preclude affatto alle donne il ministero profetico. Le figlie di Filippo l'Evangelista profetizzavano nella chiesa di Cesarea. L'Apostolo Paolo ordina e regolamenta il ministero profetico delle donne nella corrispondenza con i Corinti. Per esempio, dice loro: la donna che profetizza deve avere il capo coperto. Ma non ha nulla da ridire sul fatto in sé che le donne pronuncino oracoli da parte di Dio. Oracoli, una parola che si trova 3 volte nel Nuovo Testamento, una parola, una buona parola. In Ebrei e Pietro usano questa parola. L'oracolo è una parola particolare da parte del Signore. Però, secondo il Nuovo Testamento, il servizio di insegnamento è riservato agli uomini. Ovvero, l'oracolo è una cosa, ma l'insegnamento, ovvero l'interpretazione dell'oracolo e la sua applicazione alla vita della Chiesa, questo è riservato agli uomini. Invece, questa donna che si trovava a Tiatiri non si limitava a profetizzare, ma insegnava, cioè non solo pronunciava l'oracolo, ma lo interpretava, ovvero stabiliva in che modo la Chiesa avrebbe dovuto rispondere all'oracolo, dettava le linee di azione in base alle proprie profezie. In pratica, questa donna assumeva il controllo di come si doveva cercare e trovare la volontà di Dio, inquinava il processo decisionale e così conquistava il potere di indurre la gente a fare esattamente quello che diceva lei. E questo le dava modo di estendere sempre di più e in modo sempre più profondo la sua influenza negativa sulla Chiesa. Lo spirito di Jezabel è fondamentalmente, oltre a essere uno spirito di idolatria, è fondamentalmente uno spirito di controllo. Controllo. Ci sarebbe molto da dire sulle sue caratteristiche e sui danni che lo spirito di controllo può fare in mezzo al popolo di Dio. La Jezabel biblica è il tipo della persona controllata da questo spirito. Ma non si pensi che siano soltanto le donne ad averne l'esclusiva, per carità. Per carità. Anzi, molti pastori, molti anziani di chiesa sono ossessionati dal controllo. Non vogliono che le persone parlino fra di loro, perché vogliono essere presenti quando si parla, per capire, per indirizzare, per controllare. Non vogliono che si facciano iniziative in cui loro non sono coinvolti, o la loro moglie, o qualcuno che è vicino a loro e che loro controllano. Facendo questo si sopprimono i doni dello spirito, si comprime la crescita dei fratelli e tutto questo lo può fare lo spirito di Jezabel, Noi però stamattina dobbiamo lasciare questo argomento, che pure sarebbe degno di maggiore considerazione, e volgerci invece verso i rimedi che Gesù propone per guarire la chiesa di Tiatiri dall'influenza di Jezabel. L'intervento di Gesù sulla chiesa segue una tabella di marcia molto precisa che viene dichiarata nei versetti che seguono. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Questi versetti creano ad alcuni credenti un problema dottrinale. Se è vero che Dio è padre, com'è possibile che castighi i suoi figli in modo così doloroso? Com'è possibile che li faccia ammalare, cadere in tribolazione o addirittura morire? Quale padre amorevole correggerebbe i suoi figli mandandogli una malattia incurabile? E se noi non faremmo questa cosa con i nostri figli, che diritto abbiamo di pensare che Dio potrebbe fare una cosa di questo genere? Se uno pensa questo, allora leggendo la lettera all'angelo di Tiatiri, è costretto a ritenere che in realtà queste persone, la profetessa e i suoi seguaci, in realtà non siano dei veri credenti, che non siano dei veri figli di Dio, ma solo dei falsi credenti che si sono introdotti nella Chiesa abusivamente. Alcuni pensano questo. Ma io non credo che sia necessario, anche se è naturalmente possibile, non è detto che sia così. A ben vedere, noi esseri umani a volte ci risolviamo a prendere provvedimenti dolorosi, veramente dolorosi con i nostri figli, se le circostanze lo richiedono. Vi faccio un esempio. Proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia di questo ragazzo che è stato ucciso a Roma con un colpo di pistola in testa da due giovani della sua età, in circostanze ancora che non sono state ben chiarite. I due ragazzi dopo il delitto si sono nascosti e sono stati presi perché la madre di uno dei due è andata dalle forze di polizia, non so se dalla polizia o dai carabinieri, e ha detto: temo che sia stato mio figlio, vi dico i posti dove potete cercarlo. Forte, no? Perché pensate che questa madre abbia denunciato il figlio? Perché lo odiava? Perché era arrabbiata con lui? Perché lo voleva punire? Io non credo questo. Questa madre ha denunciato il figlio perché lo amava e voleva contribuire alla sua salvezza. Ha pensato: se questo mio figlio entra in clandestinità e si nasconde, la sua vita è rovinata, dovrà delinquere per tutta la vita, diventerà un sicario professionista, un assassino incallito e io lo perderò per sempre. Questa è stata la considerazione che ha spinto questa donna a denunciare suo figlio. E pensate che Dio non sia pronto a fare la stessa cosa con i suoi figli? Certo che è pronto a fare la stessa cosa. Io sono un convinto assertore della dottrina della sicurezza eterna del credente. Per me è Vangelo. Una volta salvato, sei salvato per sempre. Per me è biblico. È incontrovertibile. Però sono anche convinto, perché lo insegna la Bibbia, che solo coloro che perseverano nella grazia di Dio fino alla fine saranno salvati. Dio ha stabilito sia l'una che l'altra cosa. Però allora che succede se un figlio di Dio veramente salvato, nato di nuovo, cittadino del cielo, destinato ad essere accolto nella gloria, si svia e commette adulterio, fornicazione, idolatria, stregoneria, una qualsiasi di quelle cose di cui Paolo dice, 1 Corinzi 6,9, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Che succede allora se succede una di queste cose? Se un figlio di Dio veramente credente cade in una di queste cose, non cade? Vogliamo dire che non può succedere? E succede come? Succede allora che Dio lo disciplina e cerca in tutti i modi di ricondurlo a sé. Ma guardate quale gradualità, quale delicatezza, quale riluttanza Dio mostra nell'usare i suoi mezzi di disciplina verso i suoi figli. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma ella non si vuole ravvedere dalla sua fornicazione. Ce l'avessimo noi la pazienza di Dio, che egli mostra verso i suoi figli quando si ribellano sfacciatamente. Ma se poi, nonostante il tempo che Dio concede, questi non si vogliono ravvedere, allora che accade? Accade che Dio li getti in un letto di dolore, come sta per fare con questa donna, con lo spirito di Jezabel. A questo punto quelli che vanno dietro alle sue dottrine verranno posti davanti a una scelta, si renderanno conto che la loro profetessa è stata sconfessata e disciplinata da Dio stesso. Se ne renderanno conto? Speriamo di sì. Ma se non se ne rendono conto? Se non si ravvedono dalle opere che lei gli ha insegnato, allora anche loro saranno raggiunti dalla tribolazione, come c'è scritto qua. E se poi neanche la tribolazione li porta a riflettere e a tornare alla verità, allora è possibile che la morte fisica li raggiunga come estremo tentativo per metterli di fronte alla verità. È possibile, la Bibbia lo attesta. A noi questo sembra strano, perché per noi la morte è la fine di tutto, non c'è altro. Che devo imparare? Cioè, che mi ammazzi per insegnarmi qualcosa e poi quando lo metto in pratica? Eppure è precisamente ciò di cui parla Paolo, quando sostiene di aver consegnato questo o quel credente in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. La vita eterna è eterna. E se Dio ha stabilito che dobbiamo passarla con Lui, farà qualunque cosa necessaria per arrivare a compiere i suoi buoni propositi verso di noi. Questa è una promessa che viene dalla Scrittura. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù. Filippesi 1:6. Andiamo avanti. Ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e che non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e la frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nei primi secoli del cristianesimo il concetto di conoscenza, di gnosi, come la chiamavano, esercitava una grande attrattiva. Per molta gente aveva senso pensare che il male, per conoscerlo ed evitarlo, andava prima conosciuto nella sua profondità. Gesù taglia corto con questa follia e assicura invece, rassicura gli altri che non conoscono e che non vogliono conoscere questo tipo di profondità: non vi impongo altro peso. Anche se vivete in una chiesa in cui le cose non stanno andando bene, anche se devo rimproverare i vostri pastori per la loro tolleranza verso il male, voi cercate semplicemente di mantenere saldo quello che voi avete. Chi vince condividerà l'autorità di Cristo sul mondo, lo scettro di ferro, sul mondo e sul male. La chiusa ricorda la fine del libro di Daniele. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Qui Gesù fa qualcosa di più, promette non solo lo splendore delle stelle, ma lo splendore della stella del mattino, l'astro più splendente del cielo. Un'ultima nota che è anche una richiesta di preghiera. Nella vita ho conosciuto e sentito parlare di tanti pastori, tanti anziani della Chiesa di Gesù Cristo. Alcuni hanno avuto il difetto di essere troppo controllatori. E altri ancora avevano il problema di essere troppo controllati. Diciamo che alcuni erano animati dallo spirito di Jezabel e altri dallo spirito di Ahab. E francamente non sono sicuro di quale sia il peggiore dei mali per un pastore della Chiesa di Gesù Cristo. Gesù una volta disse a due dei suoi discepoli: voi non sapete da quale spirito siete animati. Che Dio ci dia di sapere da quale spirito siamo animati. I pastori, gli anziani delle chiese, gli anziani di questa chiesa, hanno bisogno di tutte le preghiere che possono ottenere per essere controllati solo dallo Spirito Santo, per essere animati solo dallo Spirito di Dio. Una delle cose peggiori che potrebbe capitarmi, forse la peggiore, è di sentirmi dire da Gesù: ho questo contro di te, che tu tolleri qualcosa che non dovresti tollerare. Mamma mia. Signore Gesù, guardaci, noi che abbiamo l'autorità nella Chiesa, noi che abbiamo l'autorità nelle nostre famiglie, noi che abbiamo l'autorità nelle nostre aziende, nel nostro lavoro, noi che abbiamo e che condividiamo per la tua grazia e per la tua concessione l'autorità in qualcuno degli ambiti nelle quali tu ci hai messo, aiutaci, Signore, a non tollerare il male. Perché tu sappiamo che tu ci chiamerai a rispondere. Aiutaci a tollerare soltanto le cose che sono degne, buone da tollerare, la debolezza dei deboli, gli schiamazzi dei bambini, la vicinanza e la comunione con persone che tu hai portato alla salvezza, anche se hanno abitudini, usanze diverse dalle nostre. Ma fa, Signore, che non tolleriamo Jezabel, questo spirito che cerca di insinuarsi continuamente in ogni ambito, nelle famiglie, nelle aziende, nelle chiese, per influenzare e controllare per il male, Signore. Aiutaci quindi a rimanere saldi in te. Sì, Signore, che noi possiamo vincere in questa battaglia, perché sappiamo che se noi vinciamo in questa battaglia per l'autorevolezza e l'autorità, tu ci associerai alla tua autorità e ci darai potere sulle nazioni, e le reggeremo con una verga di ferro con te, e frantumeremo l'impero del male con questa verga di ferro, come se fosse un vaso d'argilla, come anche tu hai ricevuto potere dal tuo Padre, e ci darai di splendere nel firmamento, Signore, dei tuoi fedeli come stelle del mattino. Dacci il tuo splendore, Signore. Te ne preghiamo nel nome di Gesù. Amen.